Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a Sui Generis, donne e altre stranezze in onda tutti i lunedì dopo il GR delle 10.30, in questo caso sono le 10.38 del primo di febbraio e andiamo avanti fino alle 11.30. Tutte le nostre puntate sono naturalmente in podcast sul sito www.radiopopolare.it, quindi potete andare a recuperarle, potete riascoltarle. I nostri contatti, ci sono i contatti della diretta, naturalmente 331-62-14013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it è la casella di posta elettronica della diretta e poi c'è la mia casella di posta elettronica. Io sono Elena Mordiglia, mordiglia@radiopopolare.it, se volete anche se segnalarmi degli argomenti di cui volete sentir parlare qui a Sui Generis. Di cosa parliamo nei prossimi 50 minuti? Beh, oggi abbiamo realtà molto diverse che hanno anche interlocutori e interlocutrici molto diversi. Andremo a parlare nella seconda parte di trasmissione del calo del tasso di occupazione delle donne qui in Italia, che è dell'1,5% rispetto a quello dello scorso anno, quello degli uomini dello 0,5%. Il calo, naturalmente sto parlando del calo, quindi 500.000 di donne hanno perso il lavoro. Andremo a parlare di questo con una delle firmatarie di una petizione che è anche un sito internet, il Giusto Mezzo, giustomezzo.it, questo nella seconda parte di trasmissione. Nella prima parte di trasmissione invece andremo a incontrare ben tre persone di un collettivo, una rete composta da collettive e da individui, un insieme di movimenti transfemministi e queer non normalizzati e non estetizzati. Tutto questo è la Marciona qui di Milano, ne andiamo a parlare appunto con tre persone del collettivo. E poi abbiamo una nuova puntata della rubrica musicale di Clarice Trombella, che come sempre in ogni trasmissione, in ogni puntata di Sui Generis ci regala il ritratto di un artista. Questo, in questo caso è una band, in questo caso tra l'altro è una band punk, sono le L7. Tra pochissimo cominciamo Sui Generis. Andiamo a cominciare allora questa puntata di Sui Generis andando a presentare una realtà che si chiama Marciona. Noi abbiamo diverse persone che intervengono oggi. Do il benvenuto per cominciare a Sere e a Carlo. Buongiorno a entrambi.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Allora, cominciamo con Sere. La prima cosa che ti chiediamo, io prima ho dato una prima definizione, se così si può tentare di fare, di quella che è una realtà molto, molto complessa e molto interessante, soprattutto dal punto di vista proprio della riflessione. Che cos'è Marciona, come e quando è nata?
Allora, sì, diciamo all'incirca 2 anni fa, dopo il Pride di 2 anni fa, siamo ritrovate in 4-5 e eravamo veramente contente per il gruppo che si stava formando, ma anche profondamente deluse dall'esperienza che avevamo fatto collettivamente in quella giornata. Un Pride ormai commercializzato, con le bandiere di Google e delle altre multinazionali che prevalevano sui contenuti, dove i corpi messi in mostra sono sempre normativi, insomma, in cui facevamo molta fatica a riconoscerci. Non ci interessa chi si tinge di arcobaleno un giorno e poi sfrutta e discrimina altre soggettività in tutti gli altri. E poi volevamo un Pride politico. Noi abbiamo cercato di portare contenuti e lotte perché crediamo fortemente che la comunità LGBTQ non abbia perso motivi per lottare solo perché a qualcuno di loro è stata concessa un'unione civile, che poi non fa altro che costringerci negli schemi patriarcali. Così, alla marciona di giugno, chi c'è stata l'avrà visto, l'avrà sentito, abbiamo parlato di diritto alla casa, di violenza eteropatriarcale, di carceri, di razzismo e della libertà di migrare. Tornando un po' più strettamente alla tua domanda, se no mi dilungo un po' troppo e tolgo spazio alle compagne, siamo in realtà nate per contrastare una fiera pubblicitaria del turismo gay e lesbico, che era in programma a Milano lo scorso anno e poi saltata per la pandemia, un turismo LGBT che si rivolge alle persone LGBT bianche e con soldi e che in realtà sfrutta e colonizza i territori in cui le persone LGBT razzializzate abitano. E da lì, poi dai vari percorsi, siamo cresciuti fino a diventare un grande percorso collettivo, una grande marcia e appunto una marciona.
E allora io passerei la parola a questo punto a Carlo per farci raccontare, Carlo, quali sono un po' gli ambiti di riflessione che da qui poi sono nati e da quali esigenze, qualcosa ci ha già detto Sere, però da quali esigenze anche teoriche sono nati?
Sì, ecco, molte cose le ha già anticipate Serena, cioè noi ci siamo rese conto che le manifestazioni, quelle più accessibili, diciamo così, del cosiddetto orgoglio, anzi appunto proprio cosiddetto orgoglio gay, sono molto molto limitate per genere, per orientamento sessuale e sono espressione di un'enorme differenza di privilegio. Le stesse altre componenti della comunità LGBT sono appunto cancellate già in espressioni come orgoglio gay, ma non è soltanto questo il primo punto di partenza, il punto di partenza della nostra riflessione, cioè proprio appunto come identità, soggettività, diciamo, diverse o marginali, ci rendiamo conto che c'è un grande carrozzone commerciale e speculativo di estrazione capitalista che si basa proprio sulla costruzione delle nostre identità per creare una nicchia di mercato fatta su alcuni dei nostri corpi, appunto creando delle nuove forme di normalizzazione e di normatività che in realtà noi abbiamo appunto la nostra riflessione è partita proprio dal capire quanto questa cosiddetta appunto lotta per i diritti in realtà non faccia altro che stabilizzare, rendere ancora più forti delle divisioni sociali di classe che in realtà ci sembrano del tutto strumentali semplicemente a un'estrazione di profitto dalla società, nel caso nostro fatta appunto proprio sulle nostre identità di genere e l'orientamento sessuale. Quindi abbiamo cominciato un percorso, diciamo, politico e anche in parte di autocoscienza, potremmo quasi dire. L'autocoscienza è arrivata forse più avanti rispetto ad altre cose, proprio per capire chi siamo, chi vogliamo essere e come questa società ci vuole far funzionare nei suoi ingranaggi. E quindi abbiamo riflettuto appunto sulle pratiche sessuali, sull'identità di genere, sulla violenza di genere nelle relazioni, sulla storia del movimento. Una delle cose secondo me più belle che ci è riuscita di fare in questi 2 anni è stato proprio riconnetterci al movimento queer anche fuori Milano e quindi entrare a far parte di una rete più grande che possa confrontare e portare le istanze di città diverse e quindi anche di realtà diverse nell'ambito di un'unica grande lotta comune. Abbiamo riflettuto su quali forme di comunicazione utilizzare. Quindi anche su quanto ci controllano proprio certi mezzi di comunicazione che invece ci possono sembrare neutri, come non so, la maggior parte dei social, per esempio. Abbiamo riflettuto sulle forme di controllo dalle videocamere in città alla sicurezza informatica delle comunicazioni che ci scambiamo, e appunto proprio recentemente abbiamo cominciato anche dei percorsi proprio di autocoscienza volte a uno sviluppo come dire, di una nostra coscienza di identità, di classe, capire quanto effettivamente è nostro di quello che superficialmente ci sembra essere il noi o l'io. Non so, forse adesso sono diventato un po', sono dilungato un po' troppo.
No, no, è assolutamente chiaro. E anzi, io ti volevo chiedere di approfondire un aspetto. Adesso andiamo a parlare anche di identità. Però voi parlate di non estetizzazione dei corpi. Quindi rimaniamo un attimo sui corpi e proviamo a approfondire questo concetto che sembra, insomma, sembra facile da capire, ma invece non è del tutto immediato. Che cosa si intende con non estetizzazione dei corpi?
Ma allora, per come la percepiamo noi, ci rendiamo conto che anche i canoni di bellezza, quello che a noi spontaneamente ci sembra il bello, in realtà possono riflettere, molto spesso fanno proprio questo, riflettono delle dinamiche o di potere o ancora di estrazione di profitto. Pensiamo per esempio a tutto quello che ci viene venduto semplicemente perché è abbinato a un certo tipo di corpo, che può essere un paio di mutande, così come può essere una marca di benzina. Noi cerchiamo, diciamo, di studiare che cosa effettivamente ci risveglia un'attrazione anche fisica, un senso del bello nei confronti degli altri corpi, che prescinda invece dal significato commerciale che questa idea di bello invece ha, o comunque questo significato che le è stato dato per renderla funzionale a un'altra dinamica che non ha a che vedere appunto con l'apprezzamento estetico, ma con flussi monetari e di potere all'interno di questa società. E anche in questo senso, diciamo, ci dà fastidio il fatto che un certo immaginario che si presenta come di rivalsa sociale o di maggiore libertà, che è quello che spesso si vede appunto ai pride commerciali, sia proprio invece strettamente associato a certi tipi molto definiti di corpi, anche di atteggiamenti e di posizionamenti, non so, la mascolinità degli uomini gay, palestrati, lisci, per dire che insomma è solo uno dei tanti possibili tipi, ma è quello al quale poi insomma, in maniera quasi irriflessa, viene a molte persone poi di tendere con una serie di problemi che ne nascono, non so, sensi di inadeguatezza, abbonamenti in palestra, diete, giudizi nei confronti degli altri, se sono troppo magri o troppo grassi o troppo pelosi o troppo alti, troppo bassi, insomma. No, ci è sembrato un po' un meccanismo che invece di creare alleanze ci trasforma in carnefici delle nostre potenziali compagne e anche poi in strumenti di una macchina di potere molto più grande di noi.
Certo.
E da qua, diciamo, nasce anche un po' il discorso della de-identificazione, cioè percepire queste identità. Cioè queste identità ci sembrano un po' come dei ruoli quasi che ci sono proposti ai quali noi aderiamo, magari senza effettivamente prenderne realmente possesso, insomma, no? Non è
Sì.
insomma, è un'identificazione difficile, e da là nasce un po' il discorso di rifletterci, di farci dei tavoli, di capire se effettivamente queste identità riflettono noi o quello che la società si aspetta da noi.
Adesso ne parliamo, parliamo anche delle cose, delle attività proprio che avete pensato. Tu hai parlato di soldi, di potere, di normalizzazione dei corpi, di estetizzazione dei corpi. Ecco, ci sono però delle pratiche che voi suggerite, una l'hai citata come forme di resistenza. Una di queste è la pratica di de-identificazione, appunto. Io do il benvenuto a un'altra persona del collettivo Saia. Ciao, benvenuta.
Ciao.
Ciao, allora, quali sono queste strategie di resistenza che avete pensato? Che cos'è questa pratica di de-identificazione continua poi come strategia di resistenza?
Sì, allora noi in pratica vediamo,
ci piace vedere le politiche queer come antipolitiche, in qualche modo, cioè come molto critiche della politica istituzionale e nel suo cuore come anti-identitarie. Con questo noi, se decidiamo di usare la parola queer, di dirci queer, non è per moda o sottomissione alla cultura anglofona, ma perché questa parola si propone come alternativa LGBT che resiste ai processi di normalizzazione patriarcale capitalisti. Con questo noi non vuol dire che smettiamo di dirci lesbiche, bisessuali, trans o gay, ma che partendo da quei vissuti ci posizioniamo politicamente in modo radicale contro il sistema capitalista patriarcale, prendendo eredità dai movimenti femministi LGBT che ci hanno preceduto. De-identificazione non vuol dire siamo tutti queer, in questo modo appiattendo i nostri vissuti per includere persone a caso, persone etero, dissidenti o altro, ma significa avere per noi consapevolezza che il sistema cerca di appropriarsi delle nostre identità marginalizzate per poterle vendere e trarne profitto, e che poi a guadagnarci economicamente sono sempre persone etero, cis e bianche. In quest'ottica di identificazione, per noi vuol dire, da un lato, che siamo pronte a resistere alla mercificazione delle nostre vite e dall'altro ad abbandonare qualsiasi identità usiamo nel momento in cui viene mercificata e assorbita dal sistema. Quindi, appunto, questa identificazione continua perché il sistema continuamente ci mercifica le nostre identità e noi in un momento o nell'altro le abbandoniamo. A seconda di come della strategia appunto di resistenza.
Sai, senti, Marciona nasce a Milano. Una cosa che ti volevo chiedere è di raccontarci un po' il rapporto proprio con la città di Milano, magari anche con altri collettivi. Voi parlate ad esempio di diritto alla città. Raccontaci qualcosa appunto proprio su Milano e Marciona.
Allora, in realtà siamo abbastanza, non so, Marciona è molto varia, cioè all'interno di noi comunque ci sono varie prospettive rispetto al rapporto con la città. In questo momento, cioè, ti posso riferire una di queste, perché anche il fatto che siamo in tre a parlarne, non so se le altre poi vorranno magari aggiungere dei pezzettini. Comunque, per noi il rapporto con la città è un rapporto di odio. Milano ci schifa e noi schifiamo Milano. E questo è il nostro rapporto con la città. Siamo marce in questa metropoli, abitiamo in questa metropoli solo per renderla meno appetibile ai portafogli gonfi. Abitiamo nelle occupazioni, facciamo vivere le occupazioni, recuperiamo gli scarti della sovrapproduzione per sopravvivere. Proponiamo questo come modello di vita antagonista all'estrazione capitalista, allo sfruttamento commerciale, alla gentrificazione. Milano, come anche l'Europa in generale, si tiene in piedi perché Milano è uno dei centri dove la ricchezza saccheggiata ai paesi colonizzati si accumula ed eccede. Ad esempio, come è stato detto prima, Marcione è nata anche per opporsi a una fiera del turismo. Noi non vogliamo prendere parte a queste cose e anzi contrastiamo queste dinamiche di dominio razzista e colonizzante. Quando noi diciamo turisti, no, grazie, siamo marce, non siamo merce. Quindi
Certo. Da un altro punto di
questa
vista mi
città.
sembrerebbe di poter dire che, insomma, almeno dal mio punto di vista, occupazioni, riqualificazioni, liberazione degli spazi mi sembrano tutte delle forme d'amore invece nei confronti di Milano. Quello che forse c'è una Milano da odiare, una Milano invece in qualche modo da, come dire, da salvare.
Sì, sono le persone, cioè non è la città in sé, no?
Sì, beh,
Sono le
certo.
persone, cioè le persone che abitano la città, sanno la città, può essere, cioè adesso parliamo di Milano, cioè
Certo,
non
naturalmente.
siamo anche persone migranti, non siamo tutti di Milano, quindi non, cioè per questo c'è un rapporto così ambiguo, un po' di questo tipo con una città che ci ospita ma non ci dà veramente un benvenuto, diciamo.
Allora io ridarei la parola a Carlo per farci raccontare un po' quali sono questi tavoli tematici che avete messo insieme, di che cosa parlano le assemblee e poi in particolare come si fa a entrare in contatto con voi.
Ok, di nuovo, ciao. Dunque, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto diverse assemblee a Milano, in vari spazi appunto liberati di Milano, e come attività in genere abbiamo sempre organizzato assemblee generali, plenarie e poi tavoli che sono invece stati o fatti una volta soltanto, ripetuti più di una volta su argomenti che ci stavano particolarmente a cuore, che avevano trovato persone che se li volevano portare avanti, appunto. E alcuni di questi argomenti sono quelli che le compagne hanno detto prima e anche io avevo un po' menzionato, appunto, dalle migrazioni al controllo sociale, la storia del movimento, pratiche BDSM, produzione di fanzine. Forse mi sono perso un pezzo di domanda.
No, no, ti chiedevo appunto quali sono le cose, le attività che avete messo in campo. Insomma, molte me le hai dette. Che cosa avete in mente di fare, ad esempio?
Ah sì, certo, scusami adesso. Noi innanzitutto stiamo cercando di sopravvivere a questa situazione che in buona parte ci ha impedito di rifare vere e proprie assemblee dal vivo. Stiamo tenendo viva questa rete in forma virtuale per il momento qua a Milano e a livello nazionale. E speriamo di poter presto riprendere con attività appunto in presenza, quando ci riusciamo proviamo a fare anche quelle. E niente, come entrare in contatto, appunto, sì, la cosa più bella che siamo riusciti a fare probabilmente l'anno scorso è stato proprio uscire in piazza a giugno portando nelle strade forse l'unica manifestazione pubblica che c'è stata della realtà LGBT, più o meno all'epoca in cui normalmente si sarebbero fatti Pride, e siamo riusciti appunto a rendere visibili una serie di contenuti con una bella passeggiata in giro per la città. E per entrare con noi, in contatto con noi ci sono poi diversi modi, c'è cioè una mail informativa alla quale poi rispondiamo, che si chiama Frocissime col PH @inventati.org. Da là poi si accede a un paio di mailing list, c'è cioè una mailing list appunto incentrata su Milano, anche che è marcionami@crut.org. Abbiamo una blog che è sempre Marciona, è su No Blogs, e poi c'è un canale Telegram che si chiama anche lui Marciona Milano. Tendiamo ad utilizzare la mail prevalentemente come modo di comunicazione, però ci si può seguire tranquillamente anche sulla blog, che tra l'altro ha diversi contenuti online, per cui chiunque abbia la curiosità si può andare a leggere un po' di documenti, di cose pubblicate, collegamenti a varie altre realtà materiali che ci sono, e ci trovate in questo modo qua.
Allora io concludo la nostra chiacchierata con le parole con cui voi concludete il manifesto. Marciona vi ama, Marciona vi chiama, un invito a chi ci sta ascoltando. Grazie mille, grazie a Sere, grazie a Carlo, grazie a Saia, grazie a tutte le Marcione.
Grazie, ciao.
Un abbraccio, a presto, salutiamo la Marciona, ci ascoltiamo Calypso Rose e poi torniamo in studio. E torniamo in studio, questa era Calypso Rose, cambiamo argomento e andiamo a parlare del giusto mezzo, parliamo di occupazione femminile e diamo il benvenuto a Sara Malnerich. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a
Buongiorno.
tutte.
Allora, Sara, tu sei una prima firmataria e tra le promotrici di questo progetto Giusto Mezzo che ti chiederei di raccontarci.
Allora, il Giusto Mezzo nasce alla fine dell'estate scorsa, da una serie di donne della società civile che hanno le più svariate competenze, tutte impegnate comunque in altri movimenti. Adesso c'è questo tema della fluidità anche dei movimenti, no? Che si sono conosciute proprio durante la pandemia con varie iniziative, tutto ovviamente in chat, comunicazioni così, no? A distanza, e tra le varie firmatarie c'erano delle rappresentanti di un altro movimento che si chiama Dateci Voce, che sono le donne che hanno raccolto e portato in Italia la petizione di un'europarlamentare tedesca che si chiama Alexandra Ghese, che si chiama Alphovit. Alphovit chiede che il 50% del recovery fund venga destinato a sostenere l'occupazione femminile. E noi con il Giusto Mezzo, alla fine dell'estate scorsa, abbiamo deciso di riprendere questa petizione e traslarla in Italia, chiedendo appunto che i fondi del cosiddetto Next Generation EU, visto che appunto si parla di investimenti per la generazione futura, vengano impiegati equamente per livellare le disparità di genere che tengono ferme l'economia di questo paese.
Senti, anche la pandemia, l'abbiamo detto tante volte, ricordato anche qui dai microfoni di Radio Popolare, ha fatto il suo, insomma, c'è stato, i problemi si sono naturalmente acuiti. I dati Istat del 2019 e del 2020, scusa, parlano di un calo del tasso d'occupazione delle donne dell'1,5% rispetto all'anno precedente, quello degli uomini è dello 0,5%. In mezzo milione di donne hanno perso il lavoro. Qual è, la situazione, appunto, di attualità? Che all'interno della quale voi vi inserite.
Allora, solo nel secondo trimestre dell'anno scorso hanno perso il lavoro 470.000 donne in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questi calcoli adesso vanno riaggiornati, chiaramente. A livello globale si parla di she session, cioè di una recessione di genere. Questa pandemia ha toccato dal punto di vista socio-economico essenzialmente le donne, perché i settori più colpiti sono stati quelli a maggiore occupazione femminile, sono quelli legati ai servizi. Oltretutto sono settori dove le lavoratrici e i lavoratori sono già più fragili, perché sono quelli dove si lavora con contratti a chiamata, con contratti a tempo determinato, in part-time. E lì sono state, cioè la mannaia è scesa su quel settore lì, perché chiaramente chiudendo tutto, fermando tutto, chi ha perso il posto di lavoro? Quelle lavoratrici lì. Oltretutto, in più, dal primo lockdown, la scelta è stata anche obbligata, se vogliamo, perché avendo i figli a casa, che ce li ha, abbiamo dovuto scegliere di rimanere a casa con i nostri figli. Perché quando a maggio hanno riaperto tutte le attività, non si è minimamente pensato a quale soluzione adottare per i bambini. Nessuno ha pensato che tutto il paese sarebbe ripartito tranne le scuole. Peccato che l'abbandono di minore sotto i 14 anni è penale.
Certo. Senti, che cosa chiedete allora voi come giusto mezzo?
Noi chiediamo che innanzitutto per l'allocazione di questi soldi venga fatta una valutazione di impatto di genere ex ante ed ex post, ovvero che venga calcolato esattamente per ogni euro investito quale impatto ci sarà sul lavoro di donne e di uomini, e che questa valutazione venga fatta prima e anche dopo. E già da quello mi sembra un buon inizio, perché poi a cascata si va a vedere su quali settori si muove di più l'occupazione femminile. Quindi innanzitutto deve esserci una vera e propria rivoluzione della cura, dell'economia di cura, perché è il lavoro di cura non retribuito che tiene ferma l'energia delle donne. Cioè il 51% della popolazione italiana, che sono le donne, rappresentano forza lavoro. In questo momento è ferma perché non ci sono asili nido, per esempio. Solo 24 bambini su 100 in Italia hanno un posto al nido. Vuol dire che una donna rimane fuori dal mercato del lavoro per 3 anni, fino a che il bambino non può andare alla materna. Un posto al nido significa una donna che potenzialmente può lavorare. Ogni donna che lavora genera 3 posti di lavoro. Questo si traduce facilmente in PIL per una nazione intera, quindi le richieste che noi facciamo in realtà ricadono su tutta la società, e se questi fondi si chiamano Next Generation EU, cioè parliamo di investimenti per la prossima generazione, queste valutazioni sono obbligatorie. Chiediamo un allargamento per esempio di altri servizi per la cura, come il tempo pieno, che in determinate zone d'Italia sono, il tempo pieno nelle scuole è una chimera. I servizi di cura dalla prima infanzia ovviamente fino alla terza età, assistenza agli anziani e disabili. Molte donne dopo i 50 anni lasciano il posto di lavoro perché devono accudire i genitori anziani, per esempio, o magari un partner o una partner ammalata. Non c'è sostegno in questo, o è veramente esiguo. Chiediamo che vengano allargate le tutele della maternità a tutte le lavoratrici e lavoratori autonome e autonomi, per esempio. Lì c'è una grandissima disparità. C'è una grandissima disparità per le lavoratrici a partita IVA quando fanno un figlio. Anche i loro figli si ammalano.
Per non parlare poi del congedo di paternità. Ecco,
congedi di paternità devono essere obbligatori. Dal 1 gennaio di quest'anno in Spagna sono diventati obbligatori e sono stati equiparati ai congedi di maternità: 16 settimane per il papà, 16 settimane per la mamma, all'80% dello stipendio. Questo significa che di fronte a un datore di lavoro, assumere un uomo o una donna è esattamente la stessa cosa.
Sì.
Perché potranno assentarsi dal lavoro in caso di appunto se si sceglie di fare un figlio, lo stesso numero di giorni. In questo modo i cambiamenti vanno anche forzati, perché la contestazione è: ah, ma non deve essere obbligatorio. Purtroppo, se non lo si rende obbligatorio, non cambia nulla. Lo sappiamo poi come vanno a finire, no? Per esempio, i congedi di paternità già esistono. In Italia da quest'anno siamo riusciti ad arrivare a 10 contro le 16 settimane in Spagna, no? E la Spagna è un altro paese che ha un grosso problema di denatalità come l'Italia. Però come vedete, insomma, lo stanno affrontando in maniera diversa, non obbligando le donne a partorire, impedendo loro di accedere alla pillola, no? Come recenti fatti di questa settimana, insomma, ci hanno rivelato. Però nonostante esistano già questi congedi di paternità in Italia, un avente diritto su 3 li ha chiesti, 1 su 3. Quindi come si può ovviare a questo? Con l'obbligatorietà. In questo modo c'è anche una condivisione del lavoro di cura, no? Del figlio. Non parliamo più di conciliazione, superiamoli queste parole. Parliamo di condivisione del carico. Non so se sto
sì 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 no io ti ascolto, poi capisco quello che dici. Naturalmente un cambiamento culturale poi si fa anche in altri modi, però delle leggi poi insomma possono essere utili. Io ho poca fiducia nello Stato, ma questo è una cosa mia. A proposito di parità, poi a proposito di leggi, anche la legge sulla parità salariale insomma sarebbe del tutto benvenuta, sempre ad ovviare poi a questi problemi. Poi naturalmente, appunto, come dicevamo certo, poco fa, un cambiamento culturale è necessario.
Sulla parità salariale c'è già un processo in corso in merito, non è sufficiente purtroppo, ci sono delle ipotesi di defiscalizzazione del lavoro femminile, degli sgravi fiscali per chi assume le donne, ma questo sposta poco se poi io vado a lavorare e percepisco il 30% di un mio collega uomo nel mio stesso ruolo.
Certo.
Quindi è assolutamente necessaria e devono esserci anche degli appalti trasparenti a chi garantisce una parità di genere, no? Alle aziende che garantiscono una parità di genere nelle assunzioni, ad esempio. Perché chiaramente di fronte a due candidati la cosa più banale che accade è che venga scelto un uomo, proprio per i discorsi di cui sopra.
Senti, voi nelle scorse settimane, nei mesi scorsi siete riusciti a portare anche tante persone in piazza, una cosa che ti volevo chiedere un po', prossimi passi.
Allora, quello che stiamo facendo è cercare innanzitutto di raccogliere ancora più firme per questa petizione e quello che facciamo è fare massa critica in questo momento. È molto importante partecipare e far sentire appunto che questo tema è un tema scottante e dirimente, perché nel momento in cui si stabiliscono dei finanziamenti o come vengano allocati dei fondi, degli investimenti, sappiamo che ci sono delle spinte forti, no? A seconda dei settori, delle lobby. In questo momento le donne devono farsi sentire, perché non hanno nessuno che difenda i loro interessi e sappiamo che dall'altra parte ci sono chiaramente delle spinte molto più forti, adesso senza scendere ovviamente in dettagli, però non è difficile da immaginare, no?
Certo.
Adesso tutta quella bozza che è stata presentata di recovery plan deve fare tutti i vari step, passaggi parlamentari eccetera, cioè, se in questo momento non ci facciamo sentire quella bozza viene spolpata. Già gli investimenti che sono stati fatti, le proposte di investimento sono insufficienti a nostro avviso, ad esempio per gli asili nido sono stati stanziati 4 miliardi, questa cifra non copre neanche il 60% del fabbisogno nazionale, questi sono servizi che non devono essere a richiesta, deve esserci l'offerta, perché sono, tra l'altro gli asili nido rientrano nel cosiddetto sistema integrato, no? Di istruzione e educazione, no? La fascia 0-6 adesso rientra nel sistema integrato.
Certo, poi insomma diciamo anche che la richiesta
come una scuola primaria, quindi deve esserci per tutti i bambini, anche perché sono un servizio di qualità. È quello che permette anche a un bambino di sopperire a una situazione di svantaggio sociale in cui può essere nato.
Certo, allora il giustomezzo.it è il sito internet di riferimento. Sara, prima di salutarci, volevo ricordare che tu fai anche parte di un duo che ha creato un blog divertente che si chiama Mamme di Merda. Che cosa fate?
Mamma di Merda nasce per smitizzare, diciamo, un po' questa figura della maternità che c'è stata nei secoli un po' imposta, un po' a dir poco, insomma, cucita, e noi cerchiamo di demolire lo stereotipo da dentro e quindi ce lo diciamo da sole. Se lo stereotipo ci dice che sei una mamma di merda, se ti piace lavorare, se pretendi di lavorare, se pretendi di mantenere una tua autonomia anche mentale, no? Nel momento in cui diventi madre, benissimo, ce lo diciamo da sole, noi siamo delle mamme di merda.
Evviva allora, grazie mille a Sara Malneric per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto, altrettanto. E nell'ultima parte di trasmissione, quando mancano più o meno 8 minuti alla fine di Sui Generis, ci andiamo ad ascoltare come sempre la nostra rubrica musicale a cura di Clarice Trombella. Oggi abbiamo una svolta punk molto benvenuta e il gruppo di cui ci racconta Clarice oggi sono le L7.
Oggi vi parlerò di una delle band punk più significative degli anni 90, le L7. La storia delle band punk rock femministe degli anni 90 ha avuto origine dalla rabbia e da un sentimento di frustrazione nei confronti di una società ancora molto maschilista e di una scena musicale che vedeva le donne come un'eccezione, un fenomeno momentaneo o il capriccio di alcune ragazze che volevano fare lo stesso gioco dei maschi. Già alla fine degli anni 70, all'interno della scena punk, le band composte da ragazze ebbero pochissimo spazio e non vennero mai prese sul serio. Le L7 nacquero a Los Angeles nel 1985 dall'incontro di Donita, Susie e Jennifer. Poco più tardi si unì anche Demetria alla batteria. Le L7 furono definite una delle band che contribuì alla creazione del movimento anarcofemminista e anche molto arrabbiato, che prese il nome di Riot Girl. Durante quegli anni qualsiasi band, tutta al femminile, che suonasse punk, rock o grunge, veniva automaticamente etichettata come Riot Girl. Nel 1988 le L7 pubblicarono l'omonimo album di debutto, grazie al quale cominciarono un lungo periodo di concerti. Nel 1991 pubblicarono l'album Smell the Magic e contemporaneamente crearono Rock for Choice, organizzazione no profit a sostegno dei diritti delle donne. Grazie a Rock for Choice vennero organizzati numerosi concerti i cui proventi vennero devoluti a favore del movimento pro-choice. L'organizzazione riuscì ad aiutare molte donne a sostenere spese legali e a dare un consistente supporto economico alle cliniche pro-aborto che subirono numerosi attentati tra gli anni 80 e 90. Nonostante il grande successo di Live, le L7 non diventarono mai mainstream. Le radio preferivano trasmettere le canzoni di band come Soundgarden o Nirvana. Il maschilismo all'interno dell'industria musicale era evidente. Per il mercato mainstream, le L7 non erano sufficientemente aggraziate e sexy, non erano femminili. E il punk, come lo suonavano loro, non si diceva ad una ragazza e comunque quel genere di musica era considerata prerogativa dei soli uomini. Le L7 sapevano suonare e lo facevano anche piuttosto bene. Avevano brani accattivanti e i loro concerti erano esplosivi. Nel 1992 ci furono diversi problemi tecnici durante la loro esibizione al Festival di Reading. Le quattro musiciste furono costrette a interrompere il concerto. Il pubblico innervosito cominciò a lamentarsi e a lanciare fango sul palco, imbrattando la band e i loro strumenti. In segno di protesta, la cantante Donita Sparks si sfilò l'assorbente interno e lo lanciò alla folla.
Eat my used tampon, fuckers. Oh, Jesus. Watch out for tuberculosis.
Nel 2001, a causa di problemi economici, le L7 si sciolsero per poi riunirsi una quindicina di anni più tardi, incoraggiate da migliaia di fan da tutto il mondo. Nel 2016 andarono in tour, calcarono i palchi di numerosissime città degli Stati Uniti e dell'Europa. Le L7 sono sempre state molto più di una band tutta al femminile. E a proposito della definizione Riot Girl, la cantante chitarrista Donita Sparks disse:
Riot Girl è stato figo, ma era un movimento politico proveniente dai college e dalle università. Noi eravamo ragazze di città che si muovevano nel ghetto di punk ed arte. Molte delle ragazze del movimento stavano nei campus ed usavano la musica per portare avanti la loro agenda politica. Noi non eravamo studentesse, avevamo lavori di merda e cercavamo di pagarci le bollette grazie ai nostri concerti.
Abbiamo ascoltato Pretend We Are Dead delle L7, che concludono questa puntata di Sui Generis. Anzi, la concludiamo con un messaggio che ci è arrivato da Roberto. Denatalità è ora di finirla, per le risorse del pianeta siamo già oltre 5 miliardi di troppo. Già. Sui Generis torna lunedì prossimo dopo il GR delle 10.30 per rimanere con voi fino alle 11.30. Un saluto a tutte e a tutti da Elena Mordiglia. Buona settimana.